modèle e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, povero uomo, non sei niente di speciale, devi anche lavorare, puoi chiedere perdono. Siamo dei figli del sole, invece tu chi sei? Qualche argomento. Ho un amico che è un campione di rock, che riesce a ballare per tre giorni e tre notti se doversi fermare. È un altro che ha la voce da basso e con una mira che ti stacca la coda di un cane e con un sasso se lo tira. E poi io, un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta. Se non torno esce pazza dal dolore, poveretta. Ed ogni estate do il mio voto e vado al mare e resto nudo tutto il giorno. Fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedessi quando torno. Ma cosa credi di fare? Dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che aiutare. E ogni giorno che vola via scopri di avere una nuova mattina. Oh, 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 brutto cielo, ti ha mai detto nessuno che un Dio dovrebbe essere più bello? Sempre nello spazio ha imparato a portar sfiga. Sul quale giornale scrivi: noi non siamo ancora morti, se possiamo guardarci in faccia vuole dire che siamo vivi. Noi siamo dei e la tua vita è un inferno o qualche cosa di più atroce. Potresti vivere anche tu in eterno se ti pentissi, se abbassassi un po' la voce. Oh, 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 brutta specie di un aeroplano, ma non ti accorgi che stando in alto vedi il mondo da lontano? E perché cosa mi dovrei pentire di giocare con la vita e di prenderla per la coda? Tanto un giorno dovrà finire. E poi all'eterno ci ho già pensato. Dalla gente che ho amato.
Buonasera e benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Ondia Italiana, uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Ondia Italiana dedicata alla scienza. Quella di questa sera è una puntata molto speciale, perché l'ospite di oggi è molto speciale. Non è una scienziata in senso stretto, ma è sicuramente un inesauribile sorgente di conoscenze. In questo senso possiamo assolutamente considerarla una scienziata, almeno secondo l'origine greca della parola scienza. Ma questo lo chiederemo proprio a lei, mi riferisco all'etimologia della parola scienza. Essendo il nostro ospite una storica, una scrittrice, giurista di fama internazionale, con cui parleremo di un argomento di estrema attualità, di grande importanza, la differenza di genere. Ne parleremo da una prospettiva unica, privilegiata, quella del mondo dell'antica Grecia. Ad accogliere e dialogare con l'ospite di questa sera è qui con me Carmelinda Gentile, attrice italiana diplomata all'Istituto Nazionale del Dramma Antico a Siracusa. È stata interprete di numerose tragedie greche. Negli ultimi 4 anni è direttrice e fondatrice della compagnia di teatro ad Amsterdam, il Corego Theater Group. Ciao Carmelinda, come stai?
Ciao Francesco, bene, sono molto emozionata perché l'ospite che stiamo per accogliere è per me è un mito, è un...
Letteralmente un mito.
Letteralmente un mito in tutti i sensi. E la seguo da anni, ho letto tantissimi suoi libri e ho avuto la fortuna di incontrarla più volte a Siracusa. E quindi sono veramente molto emozionata e molto felice di poterle parlare oggi. E quindi
vogliamo rompere questi indugi, Carmelinda?
Sì, perché insomma tutto questo mistero. Dai, Francesco, vai, presenta l'ospite.
Ho l'onore e il piacere di dare il benvenuto qui ad uno scienziato calvo sotto la doccia, la professoressa Eva Cantarella. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Allora,
grazie di tutte le cose gentili che avete detto.
Beh, è il minimo. La introduco un attimo, professoressa, anche perché, vista la sua lunga carriera, diciamo, è il minimo che possiamo fare. Infatti la professoressa Cantarella è una storica dell'antichità e del diritto antico. Si laurea in giurisprudenza all'Università di Milano e completa la sua formazione presso università straniere come Berkeley e in Germania Heidelberg. Ha svolto attività accademica presso le università di Camerino, Parma e Pavia, oltre che all'Università del Texas a Austin e quella di New York, della quale è stata tra l'altro visiting professor. Dal 1990 al 2010 è stata professore ordinario di istituzioni di diritto romano e di diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano, tra cui ricordiamo Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, che tra l'altro io personalmente ho avuto il piacere di conoscere alla lezione di storia che ha tenuto a Napoli, professoressa, lo scorso febbraio. Da lì mi sono comprato il libro, ho comprato tra l'altro anche il suo ultimo, di cui parleremo tra un attimo. Gli altri saggi che vale la pena menzionare è L'amore è un Dio, Il sesso e la polis, Itaca, eroi, donne, potere tra vendetta e diritto e L'ambiguo malanno, tra tanti altri. Spero di aver fatto un riassunto decente della sua grandiosa carriera di accademica e scrittrice, professoressa. Un pigname, diciamo, un riassunto.
Grazie. Scrittrice no, purtroppo, perché sì, certo, scrivo naturalmente, ma non scrittrice perché, ecco, io non sarei mai capace di scrivere un romanzo, non ho la fantasia. Io leggo moltissimi romanzi, naturalmente, e tutte le volte rimango colpita perché ci vuole, bisogna avere qualche cosa in più, secondo me, di diverso per fare lo scrittore, che non toglie che spero di sapere scrivere, insomma.
Guardi, professoressa, assolutamente. Noi ci scambiamo i libri e questa trasmissione è nata anche dal fatto che ho letto L'inganno di Pandora, l'ho subito raccontato, dobbiamo leggerlo e quindi scrive benissimo, non si preoccupi.
A proposito degli inganni di Pandora, come dicevo all'inizio della trasmissione, stasera, professoressa, con lei cercheremo di sviscerare l'argomento delle differenze di genere nel mondo antico, che lei descrive perfettamente con minuziosità, appunto, scientifica nel suo ultimo libro, come abbiamo già detto, Gli inganni di Pandora, edito da Feltrinelli. Ma vorrei fare un attimo un passo indietro, perché spero di averla giustamente considerata una scienziata. Questa trasmissione si chiama Uno scienziato calvo sotto la doccia. E a questo proposito le chiedo che cosa si intendeva nel mondo classico con il termine scienziato, visto che sta nel titolo della trasmissione.
Beh, la ringrazio. Lei mi ha chiamato scienziata. Io comincerei col dire, io non sono una scienziata nel senso abituale del termine odierno, perché oggi lo scienziato viene contrapposto, è una persona che studia, che conosce, che insegna, le scienze dure, diciamo, no? Da un lato c'è l'umanesimo e dall'altra parte ci sono le scienze. Ecco. Invece, naturalmente, nel senso più ampio, scienza, veniamo alla sua etimologia, viene da scio, conoscere, sapere. E allora, conoscere il sapere genericamente vuol dire è qualcuno che sa, che conosce, che quindi che parla delle cose molto, molto. In questo, ecco, se vuole usare la parola nel suo senso etimologico, la ringrazio, spero di sapere. Io parlo delle cose che mi sembra di sapere, di aver capito. In questo senso accetto con piacere la definizione di scienziata.
Una studiosa, quindi.
Beh, ecco, bravo. Scire vuol dire conoscere, di solito conosci perché hai studiato, puoi conoscere anche per esperienza, ma insomma, quando hai studiato, sì.
Tornando all'argomento di questa sera, che è quello che poi diciamo, ci preme più descrivere ai nostri ascoltatori, ispirato dal suo libro, le chiedo semplicemente chi è Pandora?
Beh, Pandora è un personaggio assolutamente straordinario. Devo fare forse una piccola introduzione, perché Pandora, il libro si chiama Gli inganni di Pandora. Allora, perché Pandora è un inganno. Pandora è, questo libro vuole, l'introduzione piccola che volevo fare è questa. Io in questo libro ho parlato dei greci in un modo un po' per me insolito, perché di solito io ne parlo per raccontare le cose meravigliose che hanno fatto, scritto, detto, e continuo a pensare che i greci siano. Dimenticando, non dimenticando, ma mettendo da parte il fatto che questi greci ci hanno anche lasciato un'eredità pesantissima. La piccola parentesi vuol dire che riguarda un discorso più ampio. Noi abbiamo un rapporto con la Grecia antica, con la Grecia, con i greci e con i romani, molto eurocentrico, orribilmente etnocentrico. Cioè, la cultura, la civiltà occidentale, lo dico anch'io tante volte, affonda le sue radici in Grecia, certo, ma la Grecia le affonda da qualche altra parte. Non è che prima dei greci non c'era niente, no? Una volta, fino a 30-40 anni fa, si parlava del miracolo greco. A un certo punto, paf, ad Atene nasce tutto. No! Allora, noi abbiamo moltissimi debiti verso la Grecia, moltissimi. I greci però non hanno inventato la cultura. Per millenni in Oriente c'erano delle culture che hanno fatto, per esempio, persino il campo del diritto, si dice l'hanno inventato, ma no, perché i romani? I romani hanno perfezionato la scienza giuridica, ma da millenni esistevano le codificazioni, le leggi. Allora, e i romani? E ci sono stati, a partire dal secondo millennio avanti Cristo, molti scambi che andavano dalla Grecia naturalmente verso l'Oriente, l'ora i greci e l'Oriente, ma anche dall'Oriente verso la Grecia. Quindi quando dovremmo smettere di ritenere che la civiltà, perché oggi purtroppo da questo è derivata tutta un'idea dell'Occidente superiore all'Oriente, che sta, grazie a Dio, un po' sparendo. Ma insomma è bene mettere. E i greci, torniamo ai greci. I greci all'interno di questo discorso, ai greci dobbiamo moltissimo, perché non c'è dubbio che loro hanno rielaborato e costruito, inventato cose, tutte le cose meravigliose che ci hanno lasciato. Ahimè, ci hanno lasciato un'eredità pesantissima, che sono le discriminazioni di genere. Quelle, per quello che noi possiamo sapere, non le hanno inventate i greci. Per carità, non c'erano delle civiltà orientali nelle quali senz'altro le donne, ma insomma noi, lì non approfondiamo quello, no? Ecco. In Occidente sono i greci, nella cultura occidentale, quella che noi abbiamo ereditato, i greci sono quelli che hanno inventato proprio la discriminazione di genere e l'hanno inventata raccontando nel mito la storia di Pandora. Allora, che viene sempre spesso chiamata leva greca. Io dico sempre: no, non chiamiamola leva greca, perché Eva, quella della tradizione giudaico-cristiana, di cui porto anche il nome, tra l'altro, beh, è stata certamente nata in posizione subordinata, perché lo sappiamo benissimo. Un bel giorno il Signore Dio decide che il povero Adamo, in questo posto meraviglioso, però si annoia moltissimo, è solo. Allora, per fargli un piacere, perché se non lo vuole che sia felicissimo, gli toglie una costola e dalla sua costola nasciamo noi. Allora, è chiaro che le donne nella tradizione giudaico-cristiana nascono in posizione subalterna, perché se tu nasci per far contento uno, è chiaro che no, sei destinata alla subalternità. È una compagna, perché quando lui si sveglia, Adamo, Ah, che meraviglia, grazie, signore Dio, che mi hai dato una compagna. Quindi, per carità, vediamo il bene e il male in questa cosa, no? Rispetto alla Grecia, perché in Grecia è molto peggio. Pandora, che viene chiamata l'Eva greca, non è una Eva, una compagna, è una persona che viene mandata sulla terra per fare conoscere agli uomini l'infelicità. Testuale lo dice Esiodo. Allora, che succede? Perché viene mandata sulla terra per punire gli uomini? Perché gli uomini hanno commesso una colpa. Prometeo, io non mi soffermo sui particolari, se no non ci bastano. Ecco, Prometeo, semmai se volete che chiarisca qualcosa in più me lo dite voi, ma diamo per scontato, Prometeo è quello che ha rubato il fuoco agli dèi. Avendo rubato il fuoco, un titano, avendo rubato il fuoco agli dèi, ha offeso Zeus in modo insopportabile. Perché a questo punto l'umanità si può incivilire. È bellissimo, ci sono queste, la descrizione di Sofocle di come l'uomo attraverso si incivilisce. Va bene. E quindi la distanza con gli dèi diminuisce. Zeus, furibondo, decide di punire Prometeo e lasciamo stare la punizione personale di Prometeo. Lo sappiamo tutti, incatenato, legato. Apro una piccolissima parentesi. La descrizione del Prometeo incatenato di Eschilo descrive, sembra una fantasia, è esattamente la descrizione di una forma di esecuzione capitale in uso ad Atene in età classica, che si chiamava apoto empanismos. Il poveraccio veniva legato a un palo con le mani, con i piedi, esattamente con le catene, e poi abbandonato lì a morire. Quindi è anche interessante perché vedete come anche il mito aiuta poi a capire, a conoscere la storia. Vabbè, e lasciamolo lì incatenato con l'avvoltoio, eccetera, eccetera. Però non basta, non basta. Perché bisogna punire tutta l'umanità, perché ha beneficiato anche lei di questo dono del fuoco, no? E allora qual è la punizione? La prima donna. Non chiedetemi come si riproducevano prima della donna, perché non lo so, e le cose che si leggono in materia sono confuse, richiede, però c'è stato un momento, qualcuno dice che si riproducevano per terra, vabbè, ma lasciamo stare.
Mi è venuto il dubbio anche a me quando ho letto il suo libro. Mi è venuto il dubbio anche a me quando ho letto il libro.
Per forza a noi viene, no? Dice, beh, allora come facevano questo? Forse si ha per terra, chi lo sa, non si sa con la terra. Comunque non è importante, l'importante è che prima vivevano, c'era un'umanità fatta di soli uomini che viveva felice. Allora li mandano a Pandora, che si chiama Pandora tutti i doni, vuol dire che ha tutti i doni, perché gli dèi, cioè, un momento, come viene fatta? Lei viene fatta, non nasce dalla costola di Adamo, perché se ci pensate, Eva nasce, è della stessa natura di Adamo, no? Nel senso che nasce dal suo corpo. Invece no, quella viene, è un prodotto artigianale commissionato da Zeus a Efesto, che la costruisce di acqua e insomma, di terra, quindi già vedete una differenza. E poi gli dèi fanno tutti questi doni, che sono, naturalmente alcuni sono doni. Caris, la grazia, pozzos, la grazia, il desiderio che suscita, le parole, cioè, tutte queste cose bellissime che la rendono, come dice Esiodo, tanto la chiama Kalon Kakon, che vuol dire un male bello, questo male così bello, ma dice una cosa fantastica, le parole sono dolos amekanos. Pandora è un dolos, un inganno amekanos, al quale non riesce a sfuggire. Perché? Perché oltre ad avere la grazia, la seduzione, le parole, ha da altri dei mente di cane, parole ingannatrici, tutte le cose peggiori che ci possono essere, tutti i difetti peggiori degli esseri umani stanno in questo. Quindi questa Pandora è pericolosa, è un dolos amekanos. E essendo un dolos amekanos, perché tutti si naturalmente, cadono, gli uomini cadono nella trappola. Il primo che cade è il fratello scemo di Prometeo, che si chiama Epimeteo, che vuol dire quello che vede dopo. Prometeo è quello che vede prima e Epimeteo è quello che vede dopo. Epimeteo vede Pandora, ah, la voglio in casa, e cercano di dissuaderlo, niente da fare, qui vado breve, sapete la storia, se la prende in casa, l'unica cosa, non aprire questa, noi diciamo la scatola, no? Noi diciamo il vaso,
Il vaso.
E se voi leggete nei paesi anglosassoni è box,
Esatto.
e quindi Pandora, noi diciamo il vaso, e lì invece è un oggetto diverso, ma non importa, è qualcosa che non bisogna aprire. E lei naturalmente lo apre, perché è una donna, è curiosa, e da lì escono, per colpa di Pandora, tutti i mali del mondo. Eccezion fatta per l'unica cosa che rimane sul fondo, grazie ai poveri uomini, che è il pisso, la speranza. Volendo, se questo non vi basta per descrivervi la misoginia dei greci, perché da questo già capisci che è un popolo che, insomma, potrei raccontarvi, ma vi dico solo due parole, perché... il famoso Giambo sulle donne, un poeta, Semonide, un poeta che scrive questo Giambo sulle donne, in cui, riprendendo l'idea di Esiodo, dice: e da quel momento gli uomini hanno conosciuto l'infelicità, grazie alla tribù delle, al genos, al genere delle donne. Le donne sono un genere a sé. E lui sviluppa e dice: il genos, il genere, è diviso in phylae, che vuol dire in tribù. E racconta le tribù delle donne. E le donne sono tutte paragonate a degli animali, dei quali animali le donne hanno le caratteristiche che sono orribili. È ovvio che la donna che assomiglia alla scimmia sia brutta e particolare, che mi ha sempre fatto ridere, senza natiche. Non so, non ho mai guardato bene una scimmia, se ha no, senza natiche, cattive, dispettose. Vabbè, tu dici. Ma persino, faccio l'estremo, riescono a dire che è orrenda, sgraziata la donna che assomiglia alla gatta. Ora, io sono senz'altro parziale perché sono gattofila in modo addirittura esagerato, ma nel senso che non potrei vivere senza almeno un gatto in casa. Però di tutto puoi dire tu di tutto di un gatto, ma non che è sgraziato, no? È proprio dire, se tu vuoi... No, persino la donna gatta è tremenda, perché naturalmente alla fine è ninfomane, perché poi... Quindi le tribù in cui il genere delle donne è diviso sono una peggio dell'altra. Nel Giambo di Semonide a un certo punto si dice: ce n'è una che è perfetta, la donna ape. Però alla fine si dimentica che c'è la donna ape e dice che... Le tribù delle donne sono queste, e da quello nasce la sventura di dover stare con le donne. Ecco. Quindi, sulla misoginia dei greci nel mito, che è la prima parte del libro del quale stiamo parlando,
Non c'è dubbio su questa misoginia.
vero
No,
è difficile
assolutamente.
dire di più, no? C'è bisogno, però c'è qualcosa da dire di più. Se si passa al pensiero logico, dal pensiero mitico, che come vedete già vi dà un'idea, al pensiero logico.
Professoressa, vogliamo creare un po' di suspense e mandare il prossimo pezzo musicale, che tra l'altro le dedichiamo fortemente perché sulla sua, su una delle sue città, diciamo, in cui ha vissuto quasi tutta la vita, immagino. Infatti, il prossimo pezzo è Milano di Lucio Dalla, e dopo possiamo continuare, perché ricordiamo che il libro è diviso, rappresenta questa misoginia, questa discriminazione di genere, relativamente a varie prospettive. Lei ha descritto quella del
Mitologica.
mito, quella mitologica, ma ne esistono tante altre, quindi
Che noi abbiamo provato ad analizzare, dillo
esatto. Perché anche noi, diciamo, nel nostro piccolo siamo un po' studiosi.
diciamo
Allora,
che l'abbiamo studiata.
sì, assolutamente sì.
Ascoltato piano, che bello.
Sì.
Sì, è stato tra l'altro un piacere, devo dire, immenso. Allora, vi lasciamo 3 minuti con il pezzo Milano di Lucio Dalla, e poi ritorniamo con la professoressa Cantarella e Carmen Inda Gentile.
Vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo, ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero. Dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.
Benvenuti e bentornati a uno scienziato calvo sotto la doccia. Siamo qui con la professoressa Eva Cantalerla e stiamo discutendo, descrivendo il suo ultimo successo editoriale, Gli inganni di Pandora. A questo proposito, sulla differenza o discriminazione di genere. Carmelinda, avevi una domanda per la professoressa?
Sì, sì. Avendo lavorato a Linda, all'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ho recitato in tante tragedie, in tante commedie. E, per due volte mi sono trovata ad essere un Erinni nelle Umenidi. E durante il processo ad Oreste c'era un'affermazione di Apollo, ben precisa, sulla funzione della donna e della madre, che come coreute Erinni e come coreute attrici ci inquietava parecchio e ci poneva sempre dei dubbi. Io sinceramente, ammirando sempre i greci, dicevo: ma perché dicono questa cosa? Che adesso lo so perché ho letto il suo libro. Ma ce ne vuole parlare lei, professoressa?
Ha toccato, come si dice, un punto dolente. Un punto dolente. Questa affermazione, non sapevo che lei avesse fatto, poverina, la Erinni, chissà come l'hanno combinata.
Ah, la prima volta sì, ci avevamo una specie di antenna di ape in testa, e la seconda volta eravamo tipo zombie.
Le lezioni di Eschilo sono tali che uno, tutte le volte che io le leggo, dico: mamma mia, come si fa a scrivere delle cose? Sì. Essere, no, vabbè. Allora, sì. Qual è questa affermazione? L'affermazione è di Apollo, ma ahimè, poi non rimane solamente un'idea di Apollo, diventa una regola. Allora, Oreste, sappiamo benissimo tutti la storia, viene inseguito dalle renne perché? Perché, tornato finalmente a casa sua, dopo anni in cui era stato mandato lontano dalla madre Clitennestra, la madre Clitennestra, quando il padre di Oreste, Agamennone, era in Grecia, era diventata l'amante del cugino del marito, Egisto. E aveva allontanato il figlio, no? Perché aveva l'idea di restare lei a governare con Egisto, perché qualcuno aveva male, ma insomma. E finalmente, allora, Agamennone torna e Clitennestra uccide il marito insieme, vabbè, lasciamo stare la schiava di guerra Cassandra che si era portato dietro. A un certo punto Oreste decide, torna a casa finalmente e decide di uccidere la madre. Decide di uccidere la madre e lo fa per vendicare la morte del padre, perché era dovere, quello era un retaggio della cultura della vendetta prima della nascita diciamo, del mondo del diritto. E lui ritiene che sia suo dovere, dovere. E quindi uccide la madre. E a questo punto viene perseguitato da queste erinni, che erano, rappresentano, sono le vecchie dee, come dice Eschilo, sono quelle che rappresentano il mondo della vendetta, che lo inseguono, esseri orrendi, tra cui Carmelinda, e lo inseguono ovunque, e lui scappa, arriva ad Delfi, e Delfi, Apollo gli dice, vai ad Atene, perché la dea Atena è l'unica che ti potrà dire se tu devi essere punito per questo matricidio oppure sei giustamente fatto vendetta, no? Ecco. E lui arriva ad Atene e arriva ad Atene e Atena dice: ma per una cosa di questo genere, una gravità di cose di questo genere, io non posso giudicare. E istituisce il primo tribunale. Vedete qui dall'Orestea, vedete la nascita, il passaggio dal mondo della cultura della vendetta al mondo del diritto. Nasce il primo tribunale, bellissimo. Bisognerebbe ricordare sempre queste cose. Quando nasce, beh, quando nasce, perché nasce il diritto, che vuol dire che a giudicare una persona saranno persone terze e strane, che non devono essere parti, non devono essere, devono essere assolutamente obiettive. C'è tutta la descrizione bellissima, no? Di Leomenidi. E questo tribunale si riunisce e deve decidere se Oreste è colpevole di matricidio, può essere punito per il matricidio o no. E Oreste viene assolto. Attenzione, non viene assolto perché è giusto vendicarsi, no? Perché ormai il principio che la vendetta è superata dal tribunale e dal mondo del diritto è stato affermato con la nascita del tribunale, dell'Areopago. Ma la motivazione si sposta sul rapporto fra la madre e il padre. E allora Atena, facendo suo quello che ha già detto Apollo, dice, deve essere assolto perché non è la madre la genitrice. Il genitore è il padre. Il figlio nella madre è solo un ospite ad ospite, a meno che un dio non lo folgori, una cosa di questo. Quindi vuol dire, se durante la gravidanza sei lì, hai un ospite dentro. Se non abortisci, no? Se un dio non ti folgora, va bene. E la madre, il ruolo della madre è solo quello, ma il genitore è il padre. Voi capite che questa è una cosa di una gravità enorme, perché questo va in scena nel V secolo avanti Cristo, il momento più avanzato della cultura greca, no? Della cultura ateniese, perché poi quella che conosciamo, insomma, della cultura greca. Davanti in teatro, e il teatro non era solamente un momento in cui la gente andava per distrarsi e divertirsi o anche acculturarsi, no, era una delle forme della paideia, era il modo in cui si formava il cittadino. Perché noi oggi abbiamo le scuole, ma i greci non avevano le scuole per molto tempo. La paideia era la trasmissione della cultura, nel senso antropologico del termine, in vari momenti. Uno di questi momenti era proprio il teatro, dove andavano in scena dei problemi importanti per la città, come era in quel momento ancora il rapporto tra la vendetta e il diritto, perché erano passati secoli dal momento in cui era nato il tribunale, ma ancora ad Atene molti sostenevano, molti cittadini ateniesi, molti greci erano ancora legati al mondo della vendetta. Quindi in scena nel V secolo va un problema attuale della città, ma come sempre quello che va in scena deve essere allontanato dalla realtà del momento e messo nel mondo del mito. Si chiama è la regola della distanza tragica, che è quello che consente alle tragedie greche di essere in qualunque momento attuali, perché non sono legate a un fatto specifico, sono legate a un problema che in forme diverse si può riproporre in qualunque parte del mondo, in qualunque momento, non a caso, e non a caso io approfitto per dirlo, smettiamola di dire, io non lo dico, ma insomma molti lo dicono, quasi tutti, che attualizzare le culture, non si devono attualizzare, non c'è bisogno, sono assolutamente attuali, sono forse una pignoleria, ma insomma io cerco sempre, perché sono attuali, non c'è bisogno, attualizzarlo è una brutta parola secondo me, vabbè, esagerando un po' naturalmente nel dire questo. Ecco, vediamo se con tutto questo lungo discorso ho però risposto alla domanda di Carmelina. Tu dici come mai? Come si spiega? No, come si spiega che nel V secolo si dica questo? Questo è la cosa. Si spiega perché fin dall'inizio i pensatori greci si sono posti il problema, cioè in realtà c'era una roba che i greci, intesi come uomini, i greci non tolleravano, il fatto che i figli nascessero dal corpo delle donne. Quella era una cosa che non potevano negare, perché così era, come si fa? Però riescono a porsi il problema assurdo, secondo me, che di fronte a quel fatto uno semmai si doveva chiedere ma gli uomini c'entrano, no? Infatti voglio dire, se andiamo indietro nella storia dell'umanità per molto tempo, gli uomini mica l'hanno capito subito che quello che succedeva quando una donna partoriva era legato a un evento di 9 mesi prima. E beh, non è una roba che uno lo sa, no? Cioè, veramente, insomma. E allora, avrebbero semmai dovuto chiedersi, ma c'entra l'uomo? No, invece si chiedono se c'entra la donna, se contribuisce la donna. Comunque. E si dividono, per esempio gli stoici dicono no, la donna non c'entra. Qui c'è tutto un lungo dibattito che va avanti per secoli, che va avanti per secoli, e ancora nel V secolo, evidentemente ad Atene, l'idea che la donna non c'entrasse, addirittura lui dice che non c'entra proprio, perché qualcuno diceva sì, in parte c'entra, in parte no, Eschilo è deciso, non c'entra. Ma quello che mi colpisce è questo, è che lo fa in un teatro, appunto, in quel posto dove si formano i cittadini, no? E la cosa viene accettata perché voi dite, giustamente, come fai a saperlo? Non c'ero. però, noi sappiamo che quando andava in scena qualche cosa che non piaceva al pubblico, che il pubblico non condivideva, c'erano delle reazioni, come dimostra per esempio la storia di Fedra. Beh, noi abbiamo una sola Fedra, no? Vi ricordate tutti la storia di Fedra, che siccome si innamora del figliastro Ippolito, che però dice no perché lui è votato solamente alla verginità, eccetera, eccetera, e lei però viene, la sua nutrice per sbaglio fa insomma, non divulga, ma c'è il rischio che l'amore infelice di Fedra per il figliastro venga conosciuto, e lei, pur di difendere il buon nome suo e dei figli, perché se si dovesse pensare che lei ha avuto una storia col figliastro sarebbe la fine, perché sarebbe ovviamente una donna disonesta, che cosa fa? Vabbè, diciamo che non è un modo molto bello eticamente di salvare la famiglia, ma accusa falsamente il figliastro di averla violentata. Questa è la Fedra che noi abbiamo. Ma qualche anno prima era andata in scena un'altra Fedra, nella quale Fedra invece quasi quasi riesce a sedurre Ippolito. Ci sono delle tracce di questa tragedia. Gli autori greci successivi e romani ne parlano, no? E ecco, quando andò in scena ci fu una tale reazione del pubblico che fu necessario mettere in scena una seconda nella quale Fedra era. Quindi quando andava in scena qualcosa che non piaceva e non veniva condivisa, la gente reagiva. Lo sappiamo anche delle commedie di Aristofane, delle reazioni, proprio questa reazione di cui vi parlavo alla prima Fedra. Quindi vuol dire che gli ateniesi nel V secolo ancora condividevano quell'idea. Però poi a un certo punto, ma non voglio andare avanti, mi fermo qui. Ho risposto a sufficienza, Carmelinda?
Al microfono staccato, Carmelinda.
Okay.
Sì. No, non ti sentiamo, Carmelinda. Non ti sentiamo.
Io non sento niente.
No.
No. No.
No, non ti sento neanche io.
Così mi sentite?
Sì, adesso sì. Sì,
sì, sì, sì, ha risposto a sufficienza. Bellissime immagini, comunque.
Professoressa, quello che... di cui ha parlato del giudizio di Apollo, mi porta anzi a uno delle sezioni del suo libro in cui lei approccia la differenza, o forse meglio discriminazione di genere, dal punto di vista medico e della scuola di Ippocrate. Non so, ce ne vuole parlare?
Sì, è interessante quello.
Perché noi siamo abituati nel mondo moderno a vedere la medicina in un modo obiettivo, diciamo super partes. Mi sembra che la medicina di allora era molto influenzata dalla filosofia e dalla misoginia.
Non tutti, non Ippocrate, va bene. Comunque, okay. No, ha ragione, non Ippocrate, gli altri sì, influenzati dalla misoginia, dalla cultura del momento. Allora,
esatto.
Allora, la medicina. Perché parlo della medicina? Perché nel libro passo dal pensiero mitico a quello logico, che sono certamente i filosofi, ma anche i medici fanno parte di quella categoria. Perché la medicina come scienza, diciamo, no? Nel filone nel VI secolo avanti Cristo, nella Ionia. Ci sono i primi, nascono alla prima filosofia, no? All'interno, i primi pensatori logici, filosofi. Tra questi stanno anche dei medici, delle persone che di mestiere proprio fanno i medici, perché i medici dei quali parliamo sono medici praticanti, persone che curano. Quindi all'interno di questo filone del pensiero logico, i medici poi un po' alla volta si specializzano, perché hanno questa caratteristica, loro devono anche operare, no? Non devono solo pensare, devono operare. E quindi questi medici si trovano di fronte, devono curare uomini e donne. Hanno un problema enorme questi poveri medici. Perché? Perché cominciamo col dire che fino al II secolo non si usa dissezionare i cadaveri. Quindi dell'interno dei cadaveri si avevano delle idee, ma attenzione, si avevano delle idee se il defunto era di sesso maschile. Perché? Beh, perché gli uomini andando in guerra molte volte venivano squarciati, no? Allora i medici potevano conoscere gli organi interni, conoscevano gli organi interni anche per le ferite a volte gravissime provocate da sport violenti, la guerra. Quindi il corpo maschile lo conoscevano, l'interno. L'interno del corpo femminile non lo conoscevano, perché le donne non vanno in guerra, l'unico vantaggio che avevano, no? Anche se Medea dice avrei preferito andare in guerra che partorire, ma insomma. quindi avevano un solo modo per cercare di capire com'era il corpo femminile. Ovviamente questa unica cosa erano le mestruazioni. Che succede? Perché le donne ogni mese perdono sangue? E attorno alle mestruazioni cominciano a costruire delle ipotesi. Per esempio, cercano di capire se il calore corporeo femminile è uguale a quello maschile, se il corpo delle donne è più caldo o più freddo. Anche lì c'è una grande discussione, perché c'è chi dice, beh, è per forza più caldo, hanno talmente tanto sangue che devono perdere, che ne possono permettersi, diciamo, o devono perderne ogni mese, eppure. Altri che invece dicono, no, vuol dire che è più freddo, perché siccome ogni mese perdono un po' di sangue è più freddo. Quindi voi capite, costruire poi anche delle cure sulla base di... Il dibattito su questa cosa è interessante, perché poi alla fine Aristotele sceglie la teoria, le donne sono più fredde, con delle conseguenze che poi magari vediamo sulla posizione femminile, anche sull'idea del ruolo femminile nella riproduzione. Allora, questi medici... Come curavano le donne sulla base di questi pochi elementi, poi più avanti nel tempo ne hanno altri, Come curavano le donne? Lo sappiamo perché a noi è arrivato un preziosissimo corpus di trattati medici che è chiamato il Corpus Hippocraticum. Allora, da Ippocrate. Ippocrate è un medico vissuto nel V secolo avanti Cristo, quindi siamo all'età di Socrate, e più o meno coetanei. A differenza di Socrate, però, Ippocrate scrive, fortunatamente, e scrive dei trattati di medicina. Però attenzione, questo Corpus Hippocraticum, che sono 60 trattati, non sono tutti suoi, sono attribuiti a lui, ma in realtà alcuni sono suoi, alcuni sono dei suoi allievi, alcuni sono suoi maneggiati dagli allievi, alcuni sono di altri, ma a noi non interessa. A noi interessa sapere come in quel momento venivano curate le donne. 20 appunto sono di questi trattati, sono di ginecologia. Quindi grazie a questi trattati noi sappiamo come venivano curate le donne. Come venivano curate le donne? Beh, intanto bisogna vedere per quali malattie venivano curate. Di solito le malattie prevalentemente erano legate alla riproduzione, no? Potevano essere la sterilità, il fatto di avere un figlio che nasce morto, gli aborti, tutte queste cose legate alla riproduzione. Quindi oggetto del loro interesse era una parte del corpo femminile che era l'utero. Avevano capito, sapevano che lo spiegano, la fecondazione, l'essere nuovo quando nasce quando il seme maschile si attacca all'utero femminile, perché è importante, perché se non si attacca ci sono delle conseguenze. Quindi bisogna studiare questo utero e tutte le malattie praticamente femminili, quelle più diffuse, vengono ricondotte al fatto che non accada questo. Quello che interessa ai medici è la riproduzione, cioè anche qui, leggendo questi trattati, capisci benissimo che la funzione della donna è la riproduzione, deve riprodursi. E lo provano le malattie più interessanti dal nostro punto di vista per capire la situazione sono due. Una è quella che colpisce le ragazze che a una certa età, cioè quando potrebbero riprodursi, non si sposano. Perché queste qui, non si sposano è la causa che i medici danno. A questo punto queste ragazze vengono colpite da, si dice di solito, una leggera forma di epilessia, non è una vera propria, ma fanno delle cose strane. E i medici di allora la chiamavano Hieros Nosos, il morbo sacro. Il morbo sacro che le puniva, quindi, la volontà divina, perché non si erano sposate. Quindi qual era la cura? Sposarsi, no? Ecco. Ippocrate qui, ecco, vi dicevo, Ippocrate è invece moderno da questo, straordinario da questo punto di vista, perché proprio a proposito degli Eros Nosos fa un discorso bellissimo e dice: ma guardate che le malattie non vengono dagli dèi, le malattie vengono da noi, dal corpo, e specifica anche, le malattie vengono, ci sono due parti del corpo che sono interessate a questo, sono il cervello e il cuore. E dice: noi di solito attribuiamo anche tutti, fa un discorso più generale, no? Non solo per la specifica malattia, ma noi attribuiamo il cambiamento degli stati d'animo, i sentimenti, le emozioni, lo stato, a una cosa, al cuore. Ma tutto viene dal cervello. Tutto viene dal cervello, il cuore registra quello. Io l'ho trovato sempre molto affascinante questo discorso, ma anche con una valenza attuale, perché un po', pensate, c'è l'idea, no? Al cuore non si comanda. Beh no, io sono sempre stata convinta che con il cervello un minimo il cuore lo puoi controllare, e bisogna e si deve, no? Se no, a un certo punto, se il cuore non si comanda, arrivi a giustificare anche l'omicidio, no, per gelosia, perché il cuore non si comanda, no? Il cervello. Adesso io sto facendo delle divagazioni eccessive, però voglio dire, Ippocrate affronta questi problemi, ma l'importante non è tanto, è il rapporto cuore, ma soprattutto il fatto che tutto viene dal corpo e non dagli dèi. Quindi, accidenti, non è vero che quello è un Hieros Logos, una malattia sacra, si può curare. E la cura non è necessariamente solo il matrimonio, così come l'altra malattia che è ancora più incredibile, quella che viene l'utero vagante. Cioè, secondo i medici greci, e non secondo i medici greci perché ne parla anche Platone, vabbè, secondo i medici greci, l'utero era un organo che si spostava all'interno del corpo. Perché? Perché si spostava? Perché loro erano convinti che, come dicevo prima, il nuovo essere nasce nel momento in cui il seme maschile si attacca, si unisce, no? Si attacca, si blocca l'utero nella sua posizione. È solo l'utero è lì, in attesa di essere fecondato. Nel momento in cui viene fecondato, rimane nella sua sede. Ma se non viene fecondato, perché per esempio il seme scivola via, oppure perché non si hanno rapporti sessuali per molto tempo, le vedove per esempio, giovani vedove, e allora l'utero può fare delle cose strane. Perché? Perché non essendo ancorato al suo posto, comincia e non essendo umidificato dai rapporti sessuali, comincia a spostarsi e cerca un posto migliore dove andare a stare. E può arrivare dovunque, può andare in su, può andare in giù, si può spostare. E allora ci sono le cure. Quali sono le cure? Le cure dei medici. Qui Ippocrate non c'entra, poverino. Ippocrate fa un discorso, anzi, Ippocrate, torno un momento indietro, fa un discorso straordinario contro la medicina precedente, la medicina magica. Quando si pensava che le medicine venissero dagli dèi, cosa che lui esclude, e i malati venivano curati in queste forme magiche, messi negli incunaboli, sottoterra, in posizione, insomma, in modo, una medicina divina, diciamo. Ippocrate no, Ippocrate è il primo che prende posizione contro questo. Ma le cure tradizionali per l'utero vagante quali erano? L'utero si è spostato. Allora, se l'utero si è spostato in su, si può spostare in su o in giù. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna attirarlo dalla parte, mettiamo che sia andato in su, no? Bisogna attirarlo in giù. Allora bisogna prendere la donna e mettere delle sostanze odoranti buonissime, meravigliose in giù, in modo che l'utero scenda, e delle sostanze orribili invece in alto, dove bisogna che si allontani, e viceversa se, no? Spostando la donna, secondo quindi a testa in su o in giù, a seconda delle necessità, così che l'utero vada al suo posto. Voi vi rendete conto? Incredibile questa cosa, no? Incredibile questa cosa. E c'è la cura, persino quella che proprio colpisce più di tutte, è la cura per l'utero prolassato. Perché l'utero prolassato è addirittura uscito. Allora che devi fare? A questo punto bisogna legare la donna a una scala. Poi bisogna legarla, scuoterla e capovolgerla in modo che l'utero torni al suo posto. Io la prima volta, mi ricordo la prima volta che l'ho letta, non potevo crederci, ma invece erano le cure. Ma questo non significa che i medici fossero poverini misogini, secondo me. Certamente proponeva cure diverse, ma lo stato delle conoscenze era tale al momento che per il loro bene, per il bene delle donne, i medici pensavano di curarle in questo modo. Però non c'è dubbio che anche loro in qualche modo contribuiscono alle discriminazioni. In che senso contribuiscono alle discriminazioni? Nel senso che ritengono, in pratica ritengono che quello che conta per le donne sia l'utero e la riproduzione. Quindi identificano la donna con la funzione riproduttiva. In questo senso contribuiscono anche loro alle discriminazioni, ma solo in questo senso.
Allora, passiamo con il prossimo pezzo, diciamo che un po' per provocare, infatti il prossimo pezzo è Mala Femmina, cantata da Gabriella Ferri, e un po' perché so che lei ha delle origini anche campane.
Certo, non anche, tutte campane.
Tutte campane, di Salerno se non sbaglio.
Sì, Salerno, la famiglia, mio padre, mio padre e anche mia madre. Mia madre è nata a Roma, ma insomma le famiglie sono, le origini sono lì. E quindi... Io ho tuttora una casa lì, vado sempre.
Ah, Ma proprio Salerno?
No, in un paese stupendo, vicino a Salerno, all'inizio della costiera amalfitana, il primo paese, si chiama Vietri.
Ah, so bellissimo, che... no, meraviglioso.
Io la mia casa dei miei, è in una frazione di Vietri che si chiama Raietto, un po' più alta, quindi grazie a Dio sono fuori dal caos che c'è in estate giù, e no, ci vado molto spesso.
Quindi sarà anche piena di ceramiche, immagino.
Beh, come ho fatto a dirlo, a mia casa non sono, torno, il problema è che ogni volta che devo, adesso per fortuna me le spediscono ormai.
Ok, allora vi lascio con Malafemmina.
Si ha visto fatta nate che legava a me sto mondo avesse acceso